Sai che come gli apostoli cerchiamo a ogni costo di respingere la verità del tuo messaggio difficile e non sappiamo seguirti come e fin dove tu vai. Immaginiamo una sequela facile, esaltante e respingiamo quella che tu prepari per ognuno di noi. Ogni giorno illumina la nostra mente, riscalda il nostro cuore, perché possiamo comprendere ciò che tu vuoi da noi. Vedi, il discorso della tua passione già in se stesso è per noi difficile, nell'esperienza delle realtà quotidiane. Donaci almeno di intuire che se andiamo a fondo di queste esperienze, troveremo quanto da noi desideri, cioè la nostra povertà, pur se debole e saltuaria, di fronte a te.
Dal Vangelo secondo Luca. Si avvicinava la festa degli azimi, chiamata Pasqua, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano in che modo toglierlo di mezzo, ma temevano il popolo. Allora Satana entrò in Giuda, detto Iscariota, che era uno dei dodici, ed egli andò a trattare con i capi dei sacerdoti e i capi delle guardie sul modo di consegnarlo a loro. Essi si rallegrarono e concordarono di dargli del denaro. Egli fu d'accordo e cercava l'occasione propizia per consegnarlo a loro, di nascosto dalla folla. Uscì e andò, come al solito, al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate per non entrare in tentazione». Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione». Mentre ancora egli parlava, ecco giungere una folla. Colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: «Giuda, con un bacio tu tradisci il Figlio dell'uomo». Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero: «Signore, dobbiamo colpire con la spada». E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: «Lasciate, basta così». E toccandogli l'orecchio lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, capi dei sacerdoti, capi delle guardie del tempio e anziani: «Come se fossi un ladro, siete venuti con spade e bastoni. Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete mai messo le mani su di me. Ma questa è l'ora vostra e il potere delle tenebre».
Buonasera. Allora, una piccola premessa iniziale. Questa sera non sarà un corso di esegesi, né tantomeno un commento esegetico, perché non abbiamo la pretesa in così poco tempo di poterlo fare su un testo così bello e così ricco come quello di questa sera. Però vuole essere una lettura attenta. E il metodo è un po' questo: rileggiamo insieme il testo, io vi do solo alcune indicazioni e poi i veri lettori siete voi. Esercizio significa anche questo, essere capaci di entrare in un testo, abitarlo e farlo diventare un po' il vostro dialogo personale con il Signore. Vi do alcune indicazioni, diciamo, contestuali prima di iniziare la lettura da vicino del testo. Nel capitolo 21, quindi il capitolo che precede questo che abbiamo appena letto, Luca dà la parola a Gesù nel perimetro del Tempio, ovvero localizza Gesù in uno spazio. All'inizio invece del capitolo 22 orienta la sua attenzione, come vedremo da qui in avanti, in realtà verso gli altri personaggi, cioè verso gli avversari. E poi si interessa anche a quello che si dice il calendario sacro, ovvero si passa dallo spazio al tempo. Ecco, questo passaggio dallo spazio al tempo è secondo me la chiave di lettura di questi due capitoli che in queste sere leggeremo, perché l'attenzione di Luca è come se si dilatasse, non è più un luogo, non è più uno spazio, ma c'è bisogno di un tempo nel quale le libertà di questi volti che incontreremo dovranno in qualche modo dispiegarsi, dovranno in qualche modo presentarsi agli occhi del lettore, agli occhi dei credenti. Quindi, se voi notate immediatamente, il versetto 1 si apre così: si avvicinava la festa degli azimi, chiamata Pasqua. Ora, il Vangelo di Marco è molto più puntuale, ci dice che dopo due giorni sarebbe accaduto quello che sarebbe accaduto. Invece Luca lascia quasi appunto questo tempo, io dico che si dilata, ecco, che prende proprio, inizia ad acquistare forma da questo momento in poi. Dire si avvicinava la festa degli azimi, chiamata Pasqua, e non essere puntuali significa anche che noi, in realtà, se dovessimo immaginarci adesso la scena che andremo a leggere, non possiamo dire quando questo è accaduto. E prima, mentre aspettavamo, mi è venuta in mente un'immagine, forse riesce bene a dire che cosa significa per me questo tempo che si dilata. E lo troviamo nel primo libro della Bibbia, nella Genesi, quando Abele e Caino, no, fanno i loro doni al Signore, e Caino non ci rimane proprio bene bene ogni volta. E allora, quando Gesù gli chiede conto di questo non rimanerci proprio bene, gli dici: se agisci bene non dovresti forse tenerlo alto il tuo umore? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te è il suo istinto e tu lo dominerai. Ecco, il tempo che qui si apre è quel tempo che questo peccato è accovacciato proprio fuori la porta di questi personaggi che incontreremo. E vediamo se lo faranno entrare oppure saranno capaci di resistervi. Altra annotazione, come dicevo ieri, leggeremo quasi integralmente questi due capitoli, anche perché vi siete accorti immediatamente, no, che facciamo un salto molto ampio. Abbiamo i primi sei versetti del capitolo 22 e poi immediatamente ci ritroviamo al versetto 39, che presenta l'ultima preghiera di Gesù al Getsemani, e subito dopo al versetto 47 abbiamo, diciamo, appunto il tradimento di Giuda e l'incipit dell'arresto. Dico incipit perché in realtà noi qui non vedremo che Gesù viene arrestato, lo capiremo solo domani sera quando seguiremo un po' le orme di Pietro. Però mi preme ugualmente ricordarvi un po' quali sono i pezzi che abbiamo saltato, perché quei pezzi che abbiamo saltato sono fondamentali per la lettura di questi testi. Sono anche, alcuni di questi testi sono anche la chiave di lettura di alcuni comportamenti che poi vedremo, però per questioni di tempo non abbiamo potuto leggere tutto. Quindi ci sono i primi sei versetti che ci presentano un po' ciò che sta accadendo in questo tempo. Poi ci sono i versetti 7 e 14 con la preparazione della Pasqua da parte dei discepoli di Gesù e il desiderio ardente di Gesù di celebrarla insieme ai suoi, e vedremo come questi versetti dal 7 al 14 in realtà viaggiano in simmetria con questi sei che adesso leggeremo insieme. Poi ci sono i versetti dal 15 a 20 e abbiamo la sezione dell'istituzione dell'Eucarestia, o meglio dell'ultima cena, e poi i versetti 21-38 e la sezione dell'ultima conversazione di Gesù con i suoi discepoli, con il preannuncio del tradimento di Giuda e il rinnegamento di Simon Pietro, e con la messa in guardia rispetto all'ora che sta per giungere e la necessità di prendere ciò che occorrerà per attraversarla. Anche su questo discorso che Gesù fa ai suoi, ecco, ricordiamo solo un po' quello che Gesù chiede, no? Chiede di lasciare il mantello, di comprare la spada, di portarsi via ciò che prima poteva essere lasciato. Ecco, questo ci aiuterà a capire che Gesù sta invitando i suoi discepoli ad attrezzarsi in modo diverso rispetto a prima. Poi fino a giungere al versetto 39, da cui noi ripartiamo la nostra lettura. Il versetto 39 in realtà a sua volta apre due scene distinte, come abbiamo detto prima, cioè la preghiera, l'ultima preghiera nel giardino e poi la scena del tradimento. Spesso però, devo dire anche questo, che gli esegeti o comunque i biblisti partono sì, fanno partire sì il racconto della passione con la scena della preghiera di Gesù nel Getsemani e con il suo arresto che avviene subito dopo. Anche se diciamo che non è l'unica forse scelta adeguata, molti partono proprio dall'istituzione dell'ultima cena, perché ritengono che questa impostazione sia più coerente con la lettura esegetica del Vangelo di Luca. Iniziamo così adesso piano piano la nostra lettura. I versetti 1-6 si svolgono così all'avvicinarsi della Pasqua e con l'occhio della telecamera di Luca ad illuminare i volti degli avversari di Gesù. Io mi permetto di dire che questi primi sei versetti è come se osservassimo una tela del Caravaggio ad illuminare i volti di quell'umanità che ha abitato quel tempo e quello spazio che noi chiamiamo passione e morte di Gesù e che è stata illuminata dalla grazia di Dio. Una grazia però che, come un po' nelle tele del Caravaggio si può intuire, può essere accettata come può essere rifiutata. I versetti 1-6 sono composti in realtà da un incontro, che è quello che avviene al versetto 4, da un colloquio e da un accordo. Poi vedremo in simmetria che anche la preparazione della Pasqua avviene in questo modo. Si avvicinava la festa degli asini chiamata Pasqua e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano in che modo toglierlo di mezzo, ma temevano il popolo. Allora, rispetto al nostro titolo che fai tu Giuda, cioè, ci aspetteremmo che il primo volto che incontriamo è proprio quello di Giuda, invece no, la prima sorpresa è questa. I primi volti che noi incontriamo sono i capi dei sacerdoti, gli scribi, ovvero le cariche religiose del popolo. Ne manca una, che poi ritroveremo però alla fine del nostro testo, che sono gli anziani. Questi cercavano in in che modo toglierlo di mezzo. Ora questo cercavano è un imperfetto, quindi dice l'insistenza con cui questi capi stavano cercando di fare questa cosa. Non è che se la sono inventata qui al versetto 22, è qualcosa che già dal capitolo 20 si era innescato e anche prima. Quindi diciamo che la loro insistenza e la loro tenacia stava iniziando a produrre dei frutti. È anche interessante vedere questa ripetizione che Luca fa. Ecco, anche qui iniziamo a dare qualche strumento. Se Luca ripete, non lo fa per caso. Se Luca lascia al centro, non lo fa per caso. Se Luca dice una cosa, la riprende. Quindi è davvero un evangelista molto ordinato, un po' come lui stesso, no? Nell'incipit del suo Vangelo dice. Quindi in che modo toglierlo di mezzo? Questo modo, questo come, noi lo ritroviamo ripetuto due volte, sia qui al versetto 2 che dopo al versetto 4, quando si parla di Giuda. Ecco, questo toglierlo di mezzo però temeva qualcuno, temeva il popolo. Anche questo popolo piano piano acquisterà nella nostra lettura le sembianze di un volto o comunque di una libertà che si dispiega. In questa parte noi ritroviamo un popolo e una folla positiva, cioè se i capi dei sacerdoti e gli scribi temevano il popolo è perché il popolo era dalla parte di Dio. Poi vedremo man mano nella lettura che anche questo popolo a un certo punto non è più così. Allora Satana entrò in Giuda, detto Iscariota, che era uno dei dodici. Ecco, allora Satana entrò in Giuda, detto Iscariota, che era uno dei dodici. Su questo aspetto di Satana che entra in Giuda vorrei soffermarmi un attimo, eh? All'inizio abbiamo visto proprio che qui si sta progettando qualcosa, quindi siamo in una progettazione generale e man mano che si prosegue nella lettura si giungerà all'esecuzione particolare. Allora, Satana entra in Giuda e Luca utilizza qui proprio il verbo della possessione, cioè quasi a dire che il protagonista indiscusso di questi primi sei versetti e della passione non è Giuda, non sono i capi dei sacerdoti, non sono gli scribi, ma il protagonista indiscusso è Satana, perché sta tornando. Se ci pensiamo bene, Satana viene chiamato in causa da Luca alle tentazioni, no? Nel capitolo 4, al versetto 13, dice che quando Satana finisce di tentare, di mettere alla prova la figliolanza di Gesù, se ne va però per tornare al tempo propizio. Questo tempo propizio noi lo ritroviamo in realtà più avanti, e quindi proseguo nella lettura, ed egli andò a trattare con i capi dei sacerdoti e i capi delle guardie sul modo di consegnarlo a loro, cioè Giuda, una volta che Satana entra in lui, va a trattare con i capi dei sacerdoti e i capi delle guardie sul modo di consegnarlo a loro, quindi nuovamente sul come. Essi si rallegrarono e concordarono di dargli del denaro. Egli fu d'accordo e cercava, anche qui un imperfetto, l'occasione propizia. Ecco, il termine che qui viene ripetuto è il medesimo che viene utilizzato proprio in 4.13. Quindi questa occasione propizia che Giuda sta cercando è in realtà quel tempo propizio che nel capitolo 4 Luca ci diceva che sarebbe giunto nel momento in cui Satana si sarebbe ripresentato, no? Ripresentato questa volta però non tanto a mettere alla prova Gesù, ma quanto a mettere alla prova i suoi discepoli. E in effetti in questo testo noi vedremo che i veri messi alla prova sono proprio i discepoli di Gesù. Perché Gesù ormai aveva nelle tentazioni, nel deserto, aveva già messo alla prova la sua figliolanza e l'aveva già superata questa prova. Qui colui che lo lascia torna appunto per finire il lavoro. Ma facciamo un altro passo indietro. Giuda dice: ed egli andò a trattare con i capi dei sacerdoti e i capi delle guardie. Allora, ci sono due aspetti che vanno notati. Uno è che Giuda ha bisogno di allontanarsi. Giuda si allontana da Gesù e si allontana dal suo gruppo e si porta in un altro gruppo, cioè il gruppo dei capi dei sacerdoti e, guardate, non a caso, i capi delle guardie. Ma noi al versetto 2 avevamo i capi dei sacerdoti e gli scribi, i capi delle guardie da dove sono venuti fuori. E come piace dire un po' questo, che il male si organizza, ovvero il male quando inizia a tramare le proprie la propria tela, ecco, e inizia a organizzarsi. E qui vediamo come in realtà i capi religiosi, cioè Giuda, interloquisce non solo con i capi religiosi, ma interloquisce anche con i capi delle guardie del Tempio. Perché? Perché saranno loro poi a trattenere Gesù, saranno loro quelli che, poi l'abbiamo già letto quindi possiamo anche spoilerare, quelli che nel giardino del Getsemani lo tratterranno e faranno il lavoro sporco al posto degli scribi e dei capi dei sacerdoti. Quindi Giuda in realtà già sta, come dire, si è messo nel flusso del male. Il fatto di parlare semplicemente già con questi due gruppi significa che Giuda ha già accettato una logica di male. Questo testo è molto bello e spero che riusciamo veramente a vederlo tutto, perché mette in rilievo proprio questa, la dinamica del male e la dinamica della grazia. Luca non a caso parla di Satana, non perché pensi che è tutto male, ecco, no, Luca parla del male perché parla della grazia e quindi dice di non sottovalutare questo aspetto, ma soprattutto sa benissimo che se Gesù ha vinto il male anche nelle tentazioni del deserto, fino alla passione, in mezzo gli uomini hanno dovuto fare esperienza del male e Gesù li liberava, no? Ci sono diversi testi che dicono anche nel Vangelo di Luca questa cosa, ad esempio Luca 10:18 o 13:16, quando parla di una donna posseduta dal diavolo che poi Gesù libera, no? Quindi Giuda ha bisogno di allontanarsi da Gesù, ha bisogno di allontanarsi dai dodici. Perché lo fa? Perché se ci pensate bene, anche noi, quando il peccato che ha covacciato al nostro cuore inizia a farci pensare cose che magari non vanno, oppure ci inizia a frustrare. La prima cosa che fa il peccato è ci frustra, ci fa pensare che non siamo all'altezza, ci fa pensare che quello in cui ci stiamo adoperando non è abbastanza. Ecco, e allora che cosa succede? Succede che immediatamente c'è qualcuno che è causa di tutto questo, no? E quindi iniziamo a dare la colpa, a questa frustrazione, al capo piuttosto che alla situazione, piuttosto che, no? E allora che cosa facciamo? Non andiamo dal soggetto o dalla persona che un po' ci sta creando questo malessere, ma cosa facciamo? Istintivamente andiamo da chi capiamo che la pensa un po' come noi e iniziamo a cercare una squadra a cui appartenere, una squadra che ci confermi un po' nelle nostre nel nostro modo di vedere le cose, no? Che ci rassicuri anche, che non stiamo proprio fuori strada, che quello che sentiamo forse ha un motivo, no? E Giuda fa un po' così. Da chi va? Giuda va da coloro che in realtà stavano mettendo in dubbio la messianicità di Gesù, che non avevano riconosciuto Gesù come Messia. Poi lo vedremo bene nel processo, questa cosa qui. Però Giuda va da loro. Vabbè, mi fermo qui. Proviamo a continuare un po' la lettura. Il versetto 3, quello dove Giuda viene descritto, a noi interessa anche per un altro aspetto. E che il testo, quando dice, scusate, allora Satana entrò in Giuda, detto Iscariota, che era uno dei dodici. Ecco, tutte queste sottolineature, queste caratterizzazioni si chiamano, e ci portano a capire anche un altro aspetto della personalità di Giuda. Ed è un po' questo. Questo detto Iscariota, noi nel capitolo 6, nella chiamata dei discepoli, non ce l'abbiamo. Abbiamo semplicemente Giuda. Sì, abbiamo semplicemente che Giuda Iscariota sarà quello che lo tradirà. Abbiamo questa definizione. Abbiamo inoltre un'indicazione, questo sempre nella chiamata dei dodici, noi ritroviamo questa indicazione, cioè Giuda viene chiamato per ultimo nell'elenco di tutti i discepoli, noi lo ritroviamo all'ultimo posto. Quindi vuol dire che chi scrive, ponendolo all'ultimo posto, favorisce il lettore nel ricordo. E allora la domanda che mi è sorta mentre preparavo questo testo è stata un po' questa. Ma il lettore già sapeva che questo Giuda, proprio perché appunto ci ha dato anche altre indicazioni, sarebbe stato quello che lo tradisce. Perché ha dovuto ribadire il nome Iscariota? Oppure appunto che era uno dei dodici? Lo sapevamo già nel capitolo 6, un lettore attento sa già questa cosa. Eppure Luca la ribadisce. E allora forse qui azzardo un po', perché le ipotesi rispetto a questa interpretazione sono diverse, che questo detto Iscariota ci sta dicendo qualcosa dell'identità di Giuda. Allora c'è chi dice che, vediamo se lo trovo proprio scritto così ve lo leggo, però c'è chi dice che Iscariota, che l'indicazione di un soprannome non è inutile. Quindi gli evangelisti conoscono la forma semitica di Iscariot o la forma ellenizzata di Iscariotes. Numerose ipotesi sono state avanzate al riguardo. È possibile che Giuda fosse un uomo, in ebraico Ish, che significa uomo, originario del villaggio di Keriot, menzionato da Giosuè e da Geremia, ma in nessun documento contemporaneo del Nuovo Testamento. Oppure la stessa denominazione potrebbe indicare un rivoluzionario che sapeva nascondere il suo pugnale sotto la veste, magari uno dei sicari, fieri avversari dell'occupazione romana. Il termine sicario proviene proprio dal latino sicarius, che deriva da sica, cioè pugnale. Quindi Iscariota vorrebbe dire dunque o uomo con il pugnale, oppure si tratta di un soprannome aramaico post-pasquale, l'uomo dell'inganno. E a me questa seconda ipotesi mi è sembrata più nello stile di Luca. che pur usando meno parole rispetto a Marco e Matteo nel raccontarci questi episodi, ci sta allenando ad un andirivieni tra ciò che ha scritto all'inizio e ciò che qui si sta compiendo. Non a caso lui stesso, nell'incipit del suo scritto, come vi dicevo prima, no? Dice che ha fatto ricerche accurate su ogni circostanza fin dall'inizio e vuole scrivere un resoconto ordinato. Quindi il fatto che la caratterizzazione di questo personaggio faccia leva continuamente su questo aspetto vuol dire che il lettore attento, cioè il lettore anche contemporaneo di Luca, nel leggere Iscariota intuiva qualcosa di questa personalità, intuiva sicuramente una personalità che non aveva sposato al 100% l'identità di Gesù e che forse non si era neanche sforzata di conoscerla questa identità. Qui gioco forza il fatto che Satana ha gioco facile nell'impossessarsi di Giuda, perché Giuda in realtà molto probabilmente, seppur alla sequela del Signore, non si è mai posto il problema vero di chi fosse il Signore, cioè di quale fosse realmente la sua identità, o perlomeno che si fosse messo in ascolto di questa cosa. Forse Giuda si aspettava un maestro diverso, un rivoluzionario, uno capace di brandire la spada, di sobillare le folle, di ingannare il prossimo, solo per se stesso, per la sua gloria, per il proprio potere. E forse deluso da Gesù, e dico forse, perché sono tutte ipotesi le mie, decide di farsi spazio e campo, appunto, andando da chi, come lui, qualche dubbio sulla messianicità di quest'uomo ce l'aveva ben forte. Forse non attendeva altro di chi aveva travisato, tradotto e corrotto la sapienza delle scritture e l'attesa messianica. Ricordiamoci che solo i giusti di Israele riconobbero il Messia sin dall'inizio, un Simeone, un'Anna, una Zaccaria, un'Elisabetta, un Giuseppe, una Maria, coloro che attesero, ascoltarono e meditavano la Torah e che seppero riconoscere e obbedire alla voce dei messaggeri di Dio e della sua potenza, o come altri racconti ci narrano di Nicodemo, uomo giusto e pio che va di notte da Gesù, o di Giuseppe d'Arimatea che comprerà per lui un sepolcro nuovo e gli darà degna sepoltura. Ecco, forse Giuda si allontana da Gesù, si allontana dai dodici, va in quest'altro gruppo, ma perché in realtà Giuda non si era mai avvicinato totalmente al suo Signore. Proseguiamo la lettura. Uscì e andò come al solito al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Gesù lascia la casa che lo aveva aspettato per l'ultima volta, il luogo dell'ultima cena e dell'ultima conversazione. Piccola parentesi, questo testo è il testo delle ultime cose di Gesù. Se noi facciamo tutta la carrellata vediamo le ultime cose, ma perché le ultime cose? Perché tutte le azioni verbali di questo testo sono azioni attive di Gesù. Dal momento in cui Gesù verrà arrestato, le sue azioni saranno tutte subite dagli altri, se non due azioni, che vedremo bene quali saranno. Esce e una volta uscito, malgrado le circostanze, si reca accompagnato dai suoi discepoli al Monte degli Ulivi, l'abitudine che aveva preso in quei giorni in attesa della Pasqua. Difatti, questo l'ho notato solo stasera mentre vi aspettavo, il capitolo 21 al versetto 37 ci dice proprio questo, cioè dice che durante il giorno insegnava nel Tempio, la notte usciva e pernottava all'aperto sul monte detto degli Ulivi e tutto il popolo veniva a lui di buon mattino nel Tempio per ascoltarlo. Ecco, questa cosa mi ha un po' colpito, devo dire la verità, perché dopo vedremo il sonno dei discepoli, no? E allora lì ci sono varie considerazioni su questo sonno, va bene, E a me ha fatto un po' sorridere, sapete perché? Perché ho pensato, questi discepoli davvero durante l'ultima cena non hanno capito nulla. Cioè hanno pensato forse, che ovviamente ormai avevano preso l'abitudine di fare così, una volta che finivano di mangiare, poi uscivano e andavano a pernottare al Monte degli Ulivi. Quindi è quasi ovvio che nel momento in cui Gesù si trova lì, consuetudine voleva che dormissero. E i discepoli hanno dormito in effetti. Gesù invece non fa questo, Gesù prega in questo momento, cioè questa convenzione, questa abitudine che avevano preso, quest'ultima volta, appunto non avviene così. Là tuttavia, invece di riposarsi, come ci viene detto appunto nel versetto 37, invita alla preghiera e dando l'esempio si mette a pregare per conto suo. Ed è nella preghiera che emergerà quanto occorre a questo brano per essere illuminato dall'interno e porre luce sui volti degli uomini che lo abitano e che abbiamo già in parte incontrato. La chiave di lettura della libertà che incontreremo sta al centro della preghiera e della libertà di Gesù stesso. Questo testo, anche se è stato composto da me perché appunto ho eliminato alcune parti, però in realtà è un testo a inclusione, cioè vuol dire che il testo ha due parti ben distinte, ma al suo centro c'è quella chiave di lettura che ci permette poi di rivedere tutto il testo e di illuminarlo nel suo vero senso. Uscì e andò come al solito al Monte degli Ulivi, anche i discepoli lo seguirono. In questa prova del Getsemani, che è quella culminante e definitiva, Gesù non entra da solo, ma insieme ai suoi discepoli. Il verbo seguire in greco è il verbo tipico della sequela, il verbo qui utilizzato. Dunque la scena ha anche un po' il colore di un racconto di sequela. I discepoli devono seguire Gesù anche in questa prova. Nei discorsi della cena, quelli che noi non abbiamo letto, Gesù stesso l'aveva preannunciato: voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove. E nei versetti seguenti aveva profetizzato l'immanenza di una prova diversa dalle altre, attraverso un dialogo un po' oscuro che caratterizzava i versetti 35 e 38, appunto, e che non abbiamo letto. Però Gesù in quella sezione ricordava l'invito dei discepoli in missione per annunciare l'Evangelo del Regno. Quando vi ho mandato senza borsa, né bisaccia, né sandali, vi è forse mancato qualcosa? Risposero nulla. Ed egli soggiunse: ma ora chi ha una borsa la prenda, e così una bisaccia, chi non ha spada venda il mantello, ne compri una. Queste parole di Gesù segnano per i discepoli un cambio di situazione che richiede un diverso atteggiamento da parte loro, espresso attraverso l'immagine. Ciò che prima doveva essere lasciato, adesso deve essere preso e portato con sé. Affrontare il tempo della prova richiede una diversa attrezzatura, come dicevamo prima. Altre attitudini umane e spirituali da coltivare e vivere. C'è il tempo in cui si accoglie l'Evangelo con gioia, ma c'è anche il tempo in cui occorre imparare a perseverare nella prova che questa accoglienza provoca. Vi lascio questa indicazione. Quando andrete a casa stasera, provate a leggervi la spiegazione della parabola del seme che Gesù dà ai suoi discepoli e provate a collocare lì, nei diversi atteggiamenti, le figure che abbiamo incontrato e che incontreremo in questi giorni: Giuda, Pietro, i discepoli. Provate a collocarli. Chi sono? È interessante se lo si fa con un po' di attenzione. La stessa idea Gesù sembra ripeterla ai discepoli durante i discorsi della cena. Dopo il lieto annuncio dell'Evangelo sta per sopraggiungere ora un tempo di prova che richiede di cambiare il proprio atteggiamento interiore per maturare la capacità di perseverare nella prova. Utilizzo la parola prova e non tentazione, non a caso. Al centro del brano c'è la preghiera di Gesù, ma non dobbiamo dimenticarci che essa viene incorniciata da un duplice invito alla preghiera che Gesù rivolge ai discepoli all'inizio e alla fine della scena. Questo invito a pregare ha come fine il non entrare in tentazione, meglio, a non entrare nella prova disarmati. Anche se bisognerebbe tradurre meglio, appunto, il termine tentazione nel linguaggio comune ha immediatamente il senso di una seduzione, no? Qualcosa che ti seduce a fare qualcosa di male. Invece il termine greco usato dall'Evangelista ha un significato più ampio e complesso, che pur includendo l'aspetto della tentazione, lo supera e lo trascende. Troviamo il significato vero di questa parola se noi ripensiamo ai salmi. Nel linguaggio biblico noi abbiamo un salmo che dice: scruta mio Dio, conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri. Ecco, qui la parola prova, tentazione, è la medesima. Il senso è quello del discernimento, di cosa si nasconde nel cuore, di verifica della qualità della propria vita. Provare significa assaggiare, ma anche purificare, temprare. Si passa attraverso la prova per essere temprati, così come l'oro o altri metalli vengono assaggiati e temprati attraverso il fuoco. Da questo punto di vista, non solo il diavolo, ma Dio stesso può mettere alla prova. Ed è stato un po' così per Gesù nel deserto. Chi ha sospinto Gesù nel deserto? Non il diavolo. Il diavolo ha fatto il suo lavoro, ma l'ha sospinto lo Spirito Santo per vedere, per assaggiare la sua figliolanza. Nel racconto... Ok. Scusate, stavo ripetendo lo stesso concetto. Dunque, Gesù invita i discepoli a pregare, ma lui non prega con loro, anzi si separa. La sua è una preghiera personale e solitaria, perché la relazione che egli vive con il Padre è unica. Infatti il testo ci dice un po' questo. Giunto sul luogo disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso. A me questa espressione di un tiro di sasso mi è sempre piaciuta tanto, perché è proprio bella, e adesso vi provo a spiegare perché. Dunque, Gesù è lontano, ma ancora abbastanza vicino, perché tirare un sasso, quanto puoi tirarlo lontano un sasso? Se io lo tiro, al massimo arrivo alla quarta, quinta panca, no? E quindi io da qui Gesù lo posso ancora vedere, posso anche forse riuscire ad ascoltarne le parole. E allo stesso tempo Gesù non si allontana troppo da me e rimane vicino. Quindi è duplice, no? Il tiro di sasso non è semplicemente dire uno si è separato, ma è dire uno si è separato, ma in realtà non per andarsene via. Si è separato perché quel momento ha bisogno di una separazione. Ma è anche vero che è una separazione che non ci lascia orfani. Cioè Gesù non lascia orfani i propri discepoli. È un po' come quando i discepoli chiesero a Gesù di insegnarli a pregare, no? Lo fanno per imitazione. Anche in questo momento, questa nuova strumentazione che Gesù chiede ai discepoli di avere, di fare proprio, dovrebbe essere anche imitativa, e quindi anche il fatto che lui non si allontani troppo dice un po' questo. Adesso lo leggo così forse si capisce meglio. Dunque, Gesù è lontano, ma ancora abbastanza vicino da poter essere guardato, visto, forse anche ascoltato dai suoi discepoli, se non dormissero sopraffatti dalla tristezza. Forse in questo modo Luca vuole ricordare che il suo modo di pregare è comunque imitabile. Ogni discepolo, guardando alla preghiera di Gesù, può imparare a sua volta a pregare. La catechesi lucana del capitolo 11 inizia proprio in questo modo. Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare, quando ebbe finito uno dei discepoli disse: «Signore, insegnaci a pregare». Guardando al modo di pregare di Gesù, che anche in questo contesto prega da solo, nei discepoli si accende comunque il desiderio di imparare a pregare, come lui sapeva pregare. Nell'esperienza del Monte degli Ulivi c'è però probabilmente altro. Non solo i discepoli possono vedere la preghiera, ma anche la sua lotta, e questo è il problema. La visione del male sconcerta e disorienta anche noi quando ci troviamo in situazioni da cui non riusciamo ad uscire, perché sono molto complesse, perché vediamo anche che, come dire, tutto si arrovella, eccetera. Spesso, oppure anche quando vediamo proprio delle azioni di male e noi ci troviamo in mezzo e non sappiamo un po' come gestire il tutto, quale posizione prendere, ecco, il male disorienta e ci impaurisce anche per certi versi. il suo combattimento, l'intensità, come pure l'angoscia della sua preghiera. Quindi non solo devono imparare a pregare, ma a farlo nella prova, nella perseveranza e nella lotta. E infine, e mi pare questo l'aspetto più rilevante, sono a un tiro di sasso così vicini, non solo da poter vedere o imitare, anzi questo non sapranno farlo perché rimarranno sopraffatti dal sonno, ma comunque rimangono così vicini che la preghiera di Gesù non è solo per se stesso. Gesù lì non sta pregando solo per se stesso, ma anche per loro. La sua perseveranza potrà diventare la loro perseveranza nonostante tutta la loro tristezza, il loro sonno, la loro incapacità di pregare assieme al loro Maestro e Signore. Gesù li invita a preservare nella sua prova, non sapranno farlo, li invita a pregare e neanche questo. Tuttavia, anche se la prova li scandalizzerà, li disperderà, essi potranno non cadere completamente nella tentazione, perché comunque, se non la loro preghiera, ma certamente la preghiera stessa di Gesù, questa sua lotta fino alla goccia di sangue, li custodirà anche nell'ora della prova. Vedete, e si inizia a vedere la luce di questo momento. Questo Gesù che entra nella preghiera, cade in ginocchio e prega dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia volontà, ma la tua volontà. Cioè la preghiera di Gesù si innesta al centro della volontà del Padre. Gesù non entra nella preghiera sopraffatto. Gesù entra con tutte le dinamiche della paura, dell'angoscia, nella preghiera e le mette nelle mani, cioè, ed entra così in questa preghiera, mentre i discepoli si fanno bloccare dalla tristezza, non sanno consegnarla, non sanno entrarci con questa tristezza in questa preghiera. La perseveranza nella prova dipende dalla preghiera di Gesù. Quella preghiera che egli vive nell'agonia Gesù persevera nella preghiera e nella lotta perché solo in Lui e grazie a Lui i discepoli potranno perseverare e superare la drammaticità, la drammatica prova che si profila loro davanti e che rischia di schiacciarla. Non ne saranno completamente scandalizzati nonostante la loro fuga iniziale e la depressione, la dispersione, proprio perché la preghiera e la lotta di Gesù sono capaci di custodirli. Sempre durante la cena Gesù l'aveva annunciato a Pietro: Satana vi sta vagliando come il grano, ecco la prova estrema decisiva. Però Gesù dice a Simone, gli dice un po' così: Simone, Simone, ecco Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, che non venga meno la tua fede, e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli. Questo lo vedremo bene domani sera, ma il centro è questo. Pietro, i discepoli, che sono scomparsi, da stasera scompariranno. Pietro lo ritroveremo dopo il rinnegamento solo quando correrà verso il sepolcro. Ecco, i discepoli spariscono, ma non sono persi, perché Gesù li custodisce in questa preghiera. Gesù li tiene tutti uniti in questa preghiera. E lo so che non fa parte del Vangelo di Luca, però mi ha sempre colpito il fatto che Pietro rinnega Gesù, Giuda tradisce Gesù, ma poi si toglie la vita. Questo va un po' a conferma di quello che dicevamo prima. Giuda non riesce a rimanere nel suo Signore. Pietro, nonostante tutto, poi vedremo domani sera il perché, riesce a fare memoria, quindi a rimanere in questa preghiera. Per superarla, Pietro non potrà confidare nelle proprie possibilità, nonostante la sua presunzione, perché nella prova egli verrà meno prima che il gallo, appunto, canti. E la preghiera di Gesù, che potrà custodirlo persino nella prova e nel rinnegamento, evitandogli di soccombere completamente. La perseveranza nella prova dipende dalla preghiera di Gesù, quella preghiera che egli già vive nell'agonia del Getsemani. Possiamo di conseguenza comprendere l'affermazione di Gesù nell'ultima cena anche in questa luce. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, con me ha un valore altro, cioè non è con me, ma in me, nella mia stessa perseveranza fedele che vi ha custodito e confermato nella vostra crisi. Emerge così un altro aspetto della preghiera di Gesù, non solo lo rende capace di affrontare personalmente la prova e di rimanerci dentro, saldo, al Padre, ma gli consente di custodire la fede stessa dei suoi discepoli, pur attraversando la crisi della loro infedeltà. Quindi cade in ginocchio e prega dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Luca ci descrive nei versetti centrali del suo racconto il cuore profondo della preghiera di Gesù. I tre versetti vanno dal 41 al 44. Rispetto al racconto di Marco e di Matteo, qui riscontriamo, come in altri punti dei racconti della passione, delle differenze che dipingono Gesù un po' in modo diverso, ma nella sostanza è uguale. Gli altri due evangelisti infatti descrivono prima l'angoscia e la tristezza di Gesù e poi la preghiera. Luca invece inverte questi due momenti, prima la preghiera e poi l'angoscia. Non è solo un modo per sottolineare il primato della preghiera, ma per ricordare che l'angoscia di Gesù rimane dentro la sua preghiera e proprio in questo modo può essere vinta. Ed è nella preghiera, non al di fuori di essa, dentro la relazione con il Padre, che Gesù vive il suo cambiamento. In Luca il tono della preghiera di Gesù è diverso perché l'obbedienza alla volontà del Padre viene anticipata rispetto alla richiesta. E la prima cosa che Gesù dice: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, subito dopo questa sottomissione alla volontà del Padre ribadita: tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Costruendo così la preghiera, Luca fa sì che la richiesta esplicita "allontana da me questo calice" sia incorniciata completamente, inclusa nell'obbedienza alla volontà del Padre. In questo modo la preghiera di Gesù rivela una tensione interiore, non una lacerazione. Gesù è infatti fin dall'inizio il perfetto obbediente, esprime un desiderio, ma è già sottomesso in partenza, se vuoi. Più che l'allontanamento della prova, Gesù sembra chiedere la forza per superarla. Tant'è che solo Luca ha questa immagine dell'angelo che si accosta a Gesù, non per togliergli il peso, ma proprio per dargli quella forza per superare tutto quello che sta vivendo. Non a caso il termine angoscia in greco significa agonia. Probabilmente andrebbe tradotto conservando il suo significato originario di lotta, accompagnata certo anche dall'angoscia, che però assume questa sfumatura particolare, e la tensione dell'atleta che si prepara al combattimento decisivo. Propriamente agonia indica infatti lo stato di tensione dell'atleta, dell'imminenza della gara o anche del momento in cui, ormai vicino al traguardo, raccoglie tutte le sue forze in un ultimo slancio. Rispetto a Marco e Matteo, la figura di Gesù si è trasformata. Non più un uomo impietrito come in Marco o prostrato come in Matteo, ma un uomo proteso. Nel momento decisivo della prova, Gesù è teso sino allo spasimo, non ripiegato su se stesso. Dunque, nella sua preghiera, Gesù riceve il conforto dell'angelo, ma questo conforto non lo sottrae, come abbiamo detto prima, alla lotta. Alzandosi da questa preghiera, e siamo al versetto 45, velocizzo perché è un po' tardi, risponde: il maestro riprende contatto con i suoi discepoli al versetto 45. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza e disse loro: perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. La domanda che rivolge loro in quel momento corrisponde dunque a un rimprovero, ma appena velato, perché dovete sapere che Luca è molto gentile con i discepoli, a differenza di Marco e Matteo che li strapazzano un po'. Poi, davanti al compito disatteso, il maestro ripete il suo ordine. A differenza di Gesù, tuttavia, i discepoli dovranno pregare in piedi, una volta alzati. Infatti la traduzione qui non è proprio perché qui dice: e disse loro, perché dormite, alzatevi e pregate. In realtà gli dice: una volta alzati, pregate per non entrare in tentazione. Ecco, questo è un particolare che mi ha colpito, perché probabilmente lo dice perché in modo che non si rimettano giù e non si facciano riprendere dal sonno, ma io penso che da ora in poi questa sarà l'unica modalità per stare al mondo nell'ambiguità del male. Cioè, questo è lo strumento che mancava ai discepoli, questo stare in piedi nella preghiera. Quindi da un consiglio che Gesù, da una richiesta che Gesù fa, a strumento, quegli stessi strumenti, la borsa, la bisaccia, che erano invece metaforici. Prima di continuare la lettura, e così concludiamo velocemente, giuro in 5-10 minuti, vi do un'altra piccola indicazione rispetto a come si muovono i testi. La maniera in cui l'unità 39-46, cioè quella della preghiera, è agganciata a ciò che precede, a ciò che segue, varia nel colore e nel ritmo. Il ritmo calmo del versetto 39 offre una transizione ancora tranquilla tra la Pasqua e il monte, mentre contrasta quello che adesso andremo a leggere, cioè il tono brusco del versetto 47, che impone un repentino cambiamento di prospettiva e di respiro. Da qui in avanti i tempi saranno più stretti, non ci sarà più tempo. In effetti, leggendo il genitivo assoluto che regge la traduzione mentre ancora parlava del versetto 47, questa costruzione fa intuire bene come l'irruzione della folla e l'intervento di Giuda interrompano la conversazione tra Gesù e i suoi discepoli. Mentre ancora egli parlava, ecco giungere alla folla, colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, vedete anche questa ripetizione, li precedeva, si avvicinò a Gesù per baciarlo, ma non riesce a baciarlo. Da qui il titolo della nostra serata, che è: che fai Giuda? Che fai tu Giuda? Ed è un po' quello che la costruzione di questa frase, quando Gesù dice Giuda, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo, è una domanda. Ma il fatto che qui Luca non riporti, come Marco e Matteo, che quella era la motivazione, cioè era il segnale, diciamo, che Giuda aveva dato agli altri per poter arrestare Gesù, indica come Luca non si soffermi tanto sul fatto che quello sia il segnale, ma sul fatto che con un bacio, cioè con un gesto d'amore, che questo gesto d'amore sia tradito nella sua sostanza. Cioè Giuda tradisce Gesù con un gesto d'amore. La reazione di Gesù può assumere significati differenti, non contrastanti. Un'ultima ammonizione, un rimprovero, anche lo stupore di una domanda. Certo è che il bacio rimarca come Giuda, con un segno di amore, tradisca colui che invece proprio nell'amore si consegna per la salvezza di molti. Un amore che si fa misericordia proprio nel gesto con cui Gesù guarisce l'orecchio destro del servo del sommo sacerdote colpito di spada da uno dei suoi discepoli. Questo è l'ultimo gesto che Gesù compie prima di entrare in quella passività in cui al contrario dovrà subire i gesti e le parole di altri. D'ora in poi i verbi che riguarderanno Gesù saranno per lo più declinati al passivo, ma questo ultimo gesto riassume tutto il significato della sua vita e offre allo stesso tempo il vero criterio di discernimento per comprendere ciò che d'ora in avanti accadrà. È l'ultimo miracolo di Gesù nell'Evangelo di Luca e rivela il significato più profondo di tutti gli altri miracoli. La potenza di Gesù che si manifestava nelle sue guarigioni era comunque la potenza di chi donava se stesso nell'amore. Dunque non solo il segno di potenza, ma segno di una debolezza che si consegna nell'amore. Quest'ultima guarigione consente di rileggere e interpretare tutte le altre guarigioni che Luca ha già narrato nel suo Vangelo. Nelle guarigioni Gesù ha sempre donato la sua vita, ciò è confermato anche da un'altra considerazione che possiamo fare. Gesù qui mostra la sua potenza, ma anziché usarla per salvare se stesso, la usa per salvare gli altri. Questo è fondamentale per capire tutti i brani che verranno dopo, soprattutto anche il processo, gli oltraggi. Troviamo qui anticipato il senso della risposta che Gesù, nel suo silenzio, darà a coloro che lo sfideranno a salvare se stesso, scendendo dalla croce. Egli non salva se stesso perché salva gli altri. Mi fermo qui, anche se non ho detto proprio tutto, e in questo poco di silenzio che ci rimane, perché ve l'ho portato via tutto io, ecco, proviamo un po' a ripercorrere anche un po' l'atteggiamento di Giuda, proviamo a domandarci noi, di fronte al Signore, dove ci troviamo, e se nel momento in cui guardiamo il Signore tentiamo di conoscere Lui, oppure diamo a Lui già un volto prestabilito che ci siamo un po' creati dentro noi. Ecco, grazie.
Mio Salvatore.